dimora per corpi in cerca ciascuno del suo spopolatore, abbastanza vasta da consentire di cercare invano, abbastanza angusta che ogni fuga sia vana. È l'interno di un cilindro ribassato con una circonferenza di 50 metri e un'altezza di 16 per rispetto dell'armonia. La luce, fioca, gialla, onnipresente come se ciascuno dei circa 12 milioni di centimetri quadrati di superficie totale emettesse un proprio liquore. L'ansito che la agita, di tanto in tanto s'arresta come un respiro prossimo all'ultimo. Si irrigidiscono tutti, allora. Magari la loro dimora va a finire. In capo a qualche secondo tutto riprende. Conseguenze di una simile luce per l'occhio che cerca. Conseguenze per l'occhio che, avendo smesso di cercare, fissa il suolo o si leva al remoto soffitto dove non può esservi nessuno. La temperatura. Una più lenta respirazione la fa oscillare fra caldo e freddo. Passa da un estremo all'altro all'incirca in 4 secondi. Ha dei momenti di tregua più o meno caldi o freddi. Questi coincidono con quelli in cui si placa la luce. Si irrigidiscono tutti, allora. Magari tutto va a finire. In capo a qualche secondo tutto riprende. Conseguenze di un tale clima per la pelle. Si incartapecorisce. I corpi si sfiorano con un fruscio di foglie secche. Anche le mucose ne risentono. Un bacio emette un suono indescrivibile. Quelli col pallino ancora della copula non ci riescono, ma non vogliono ammetterlo. Suolo e muro sono in caucciù duro o qualcosa del genere. Percossi con violenza da un piede o da un pugno o da una testa, a malapena risuonano. Figurarsi il silenzio dei passi. I soli rumori degni di questo nome provengono dal maneggio delle scale e dal cozzo dei corpi fra di loro di uno solo con se stesso quando, per esempio, prende d'improvviso a battersi a distesa il petto. Dunque, carne e ossa sussistono. Le scale sono gli unici oggetti. Assai varie quanto alla misura, sono senza eccezioni semplici. Le più corte non misurano meno di 6 metri. Molte sono a incastro. Si appoggiano contro il muro con poco rispetto per l'armonia. In piedi, al sommo della più alta, i più alti possono toccare il soffitto con la punta delle dita. La sua composizione è dunque nota al pari di quella del suolo e del muro. Colpito con violenza con un piolo, a malapena risuona. Queste scale sono molto richieste. Ai piedi di ciascuna sempre o quasi una piccola fila in attesa. Occorre tuttavia del coraggio per servirsene, perché a ciascuna di loro manca la metà dei pioli e per di più, con poco rispetto per l'armonia. Se non ne mancasse che uno su due, non sarebbe poi un gran male, ma l'assenza di 3 di seguito costringe a delle acrobazie. Ciononostante, queste scale sono assai richieste e non rischiano di ridursi allo stato di semplici montanti congiunti unicamente alla base e in cima. Dal momento che il bisogno di salire è troppo diffuso. Non provarlo più è una rara liberazione. I pioli mancanti sono nelle mani di un piccolo numero di privilegiati. Se ne servono essenzialmente per l'aggressione o per difendersi. I tentativi solitari di sfondarsi il cranio non sortiscono al meglio che brevi perdite di coscienza. Lo scopo delle scale è condurre i cercatori alle nicchie. Coloro che non ci vanno più se ne servono semplicemente per lasciare il suolo. La consuetudine vuole non si monti mai in due. Il fuggitivo tanto fortunato da trovarne una libera può rifugiarvisi in attesa che sbollissano le ire. Le nicchie o alveoli sono cavità scavate nel muro a partire da una cintura immaginaria che corre a mezza altezza. Ne è dunque interessata solo la metà superiore. Un'imboccatura più o meno ampia dà rapidamente accesso a un vano di grandezza variabile, ma sempre sufficiente a che con un normale gioco di articolazioni un corpo vi possa penetrare e al contempo, alla meno peggio, distendersi. Sono disposte in quinconce irregolari sapientemente fuori asse dal diametro di circa 10 metri. Armonia che potrebbe essere apprezzata solo da chi per assidua frequentazione conoscesse a fondo l'insieme delle nicchie fino a derivarne una perfetta immagine mentale. Ma che costui esista è dubbio. Dal momento momento che ogni scalatore ha le sue nicchie predilette ed evita quanto più possibile di salire nelle altre. Alcune sono collegate fra di loro da gallerie praticate nello spessore del muro che possono estendersi fino a 50 metri. Ma la maggior parte non ha altra uscita che l'entrata. È come se a un certo punto fosse prevalso lo scoraggiamento. A sostegno di un tale punto di vista intellettuale, si noti l'esistenza di una lunga galleria abbandonata cieca. Guai al corpo che vi si avventuri alla leggera e debba a capo di un lungo sforzo rinculare strisciando meglio che può a ritroso. Questo dramma, a dire il vero, non è appannaggio solo della galleria incompiuta. Basti pensare a quello che fatalmente accade quando in una galleria normale si introducono dalle estremità opposte due corpi contemporaneamente. Nicchie e gallerie sono soggette alla stessa illuminazione e allo stesso clima del resto della dimora. Ciò basti per un primo prospetto della dimora. Un corpo per metro quadro, ossia un totale di 200 corpi cifra tonda. Parenti, prossimi o lontani o amici, molti più o meno in linea di massima, si conoscono. L'identificazione è resa ardua dalla ressa e dall'oscurità. Visti secondo una certa prospettiva, i corpi sono di quattro tipi. Innanzitutto, quelli che circolano senza requie. In secondo luogo, quelli che talvolta s'arrestano. In terzo luogo, quelli che, a meno di non essere decacciati, non lasciano mai il posto che hanno conquistato e che, una volta scacciati, si gettano sul primo a disposizione per immobilizzarsi di nuovo. Ciò non è del tutto esatto. Difatti, se in questi ultimi o sedentari il bisogno di salire è morto, non di meno è soggetto a strane resurrezioni. Il tizio allora lascia la sua posizione e parte alla ricerca di una scala libera o si unisce alla fila in attesa meno lunga o più vicina. A dire il vero, è difficile per un cercatore rinunciare alla scala. E sono paradossalmente proprio i sedentari a turbare maggiormente con le loro violenze la calma del cilindro. In quarto luogo, quelli che non cercano o non cercatori, seduti per la maggior parte contro il muro in quell'atteggiamento che strappò a Dante uno dei suoi rari pallidi sorrisi. Per non cercatori e malgrado l'abisso cui ciò conduce, è in definitiva impossibile intendere altro che ex cercatori. Per far perdere a tale nozione una parte della sua violenza, è sufficiente supporre che il bisogno di cercare possa rinascere né più né meno di quello della scala, così come che agli occhi, secondo tutte le apparenze abbassati o chiusi per sempre, possa farlo lo strano potere di infervorarsi d'improvviso di nuovo fra visi e corpi. Ma ne resterà sempre abbastanza per cancellare da questo piccolo popolo a più o meno breve scadenza persino l'ultima vestigia dei suoi sforzi. Il languidimento, per fortuna impercettibile a causa della sua lentezza e dei bruschi risvegli che in parte lo compensano e della disattenzione dei diretti interessati, storditi voi dalla passione che ancora li abita, voi dallo stato di languore cui sono insensibilmente condotti. E lungi dall'immaginare il loro ultimo stato in cui ogni corpo sarà fisso e vuoto, ogni occhio, vi giungeranno a loro insaputa e tali diverranno senza saperlo. Allora non ci sarà più la stessa luce, né lo stesso clima, senza che sia possibile prevedere come saranno. Ma si potrebbe ipotizzare la prima, senza più ragion d'essere, spenta, e l'altro fisso intorno allo zero, nel buio freddo della carne immobile. Ciò basti per un primo sommario punto di vista sui corpi e per questa nozione, con ciò che ne consegue, se la si sostiene.